Io non ci credo che non sei in panchina l'anno prossimo, sbaglio?
Senti, io non voglio dire più nulla perché già avevo detto che avevo smesso e poi invece risto di nuovo tra voi. Per cui lasciatemi in pace.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Primo tempo pensi che sia stata una partita equilibrata, abbiamo avuto più occasioni della Juve. Secondo tempo è cambiato, la Juve ha avuto più voglia di vincere, più fame, manca l'aggressività. In due situazioni abbiamo preso due gol, potevamo prendere anche un altro. Il primo passo per vincere una partita è voler vincerla.
Penso che durante tutta la partita abbiamo fatto meglio dell'avversario, per questo che la vittoria di stasera è meritata. Un grande sapore vincere una partita contro una grande squadra. Sono tre punti importantissimi per noi, giocando in casa, giocando bene a calcio.
Questo tipo di partite contro squadre forti, i piccoli errori li paghi, e questa sera il risultato è solamente frutto di questo, perché per il resto l'Atalanta ha fatto sicuramente un'ottima gara, e aver perso questa sera è sicuramente qualcosa che ci dà fastidio e nello stesso tempo però ci dà anche molta convinzione.
Abbiamo vinto su un campo molto difficile contro un'ottima squadra che due mesi e mezzo fa è venuta al Maradona e ci ha dato tre gol. C'è sicuramente soddisfazione perché avevo chiesto ai miei di essere coraggiosi. Durante la partita siamo sempre stati coraggiosi.
Condensato così il super sabato del villaggio. Giovanni Capuano arriva più tardi, Pierluigi Pardi invece c'è. Ciao Pier.
Ciao.
Allora, poi i risultati di oggi. La domenica certifica le difficoltà e l'appassimento della Viola, cioè della Fiorentina. Grande contestazione, 1-1 in casa con un Torino ridotto in 10 e in rimonta. Poi nel pomeriggio confronti diretti per la salvezza. Parma-Venezia 1-1 col Parma in rimonta che rischia, ha annullato gol al Venezia nel finale. Il Cagliari che era sotto 1-0 con Lecce all'intervallo e poi dopo il 60esimo si scatena e gliene dà 4 al Lecce, un grande Cagliari nella ripresa. Sandro Sabatini, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Ma vorrei capire se Palladino a questo punto rischia o non rischia. Cioè, a Firenze è chiaro che le cose non vanno benissimo, è chiaro che c'è aria bassa, anche se leggi la classifica e prima dell'inizio della stagione credo l'avrebbero firmata quella classifica costruita su un filotto incredibile di vittorie. Ma adesso, Sandro?
Ma adesso, guarda, dipende quanto inciderà sulla Fiorentina e su altre squadre che possono essere in questa situazione, quella che io potrei chiamare sindrome Juventus o Frosinone dell'anno scorso. Cioè, grande girone d'andata e girone di ritorno estremamente deludente. E la Fiorentina è riduttivo ricondurre tutto all'infortunio di Bove.
È sbagliato, sì.
È sbagliato, bravissimo. E credo che sia una squadra in crisi. Credo che ci sia anche uno scollamento tra l'allenatore e la società attraverso i tifosi. Questo mi pare assolutamente evidente. Ecco.
Pier, come la vedi?
Che cosa fare? Poi, se no, non rispondo alla domanda: che cosa fare? Non ho risposto perché non lo so.
Non lo sai,
non lo so.
Ma probabilmente nemmeno lo so. Loro perché dicono, insomma, in settimana si è detto, Pierluigi, sono tutti, la società o meglio commesso vuole tenere Palladino. Adesso vediamo, però
sì, beh, oggi è stata brutta, è stata una partita dove è chiaro che poi c'entra magari anche l'aspetto psicologico, il gol dell'1-1 è un gol surreale, e il fatto di aver potuto controllare la partita con l'uomo in più e con un gol di vantaggio e non averlo fatto è veramente imperdonabile. Ma insomma, io valuto la situazione nel complesso. Ad oggi la Fiorentina ha una classifica che secondo me all'inizio della stagione avrebbe firmato, è chiaro che la tendenza è una tendenza molto, molto pesante, per cui io non sono per l'esonero, ma sono per, ma magari l'hanno anche già fatto e magari non starà funzionando, però per un chiarimento interno che deve essere forte. È chiaro che la cosa di Bove non è stata banale, sia dal punto di vista tecnico, perché comunque la Fiorentina ha perso un giocatore che in quel momento era molto importante, ma direi soprattutto dal punto di vista psicologico, perché insomma è stato un quella partita lì, mi ricordo, perché c'era lo stadio, insomma, c'era. I giornali titolavano, erano 20 anni che la Fiorentina non giocava una partita così da scontro scudetto, perché in quel momento era uno scontro scudetto quello con l'Inter, quindi la botta è stata ovviamente tremenda, però adesso bisogna reagire. Oggi sembrava la giornata giusta, non lo è stato. Chiaramente l'elemento ambientale, con una piazza bella, appassionata come Firenze, non è secondario, nel senso che non lo è da nessuna parte, figuriamoci in un posto
oggi grande contestazione,
si mangia dicono. Pallone ogni giorno dell'anno, no? Firenze, lo diciamo sempre, insomma, è Coverciano, è la patria, è una delle patrie principali della passione calcistica di questo paese, senza alcun dubbio. Quindi francamente come uscirne sono come Sandro, non lo so neanch'io, però chiaramente deve essere forte, perché se si continua così poi veramente si butta via tutto quello che di buono è stato fatto fino a questo
momento. Certo, lì adesso la palla è alla società, o veramente fa un muro alle spalle di Palladino, oppure si aprono altri discorsi. Senti, ma andiamo a Super Sabato, Piero, a cominciare dalla partita che conosci meglio, cioè quella di Torino. Basta una Juve che secondo me è stata discreta, cioè è stata buona, ma non è stata una partita secondo me strabiliante, ecco, per battere un Milan pieno di niente, onestamente.
Beh, a me è piaciuta ieri la Juve, sai, tante volte sono stato critico, a me ieri è piaciuta, nel senso che poi certo poteva pure girare nel primo tempo, c'è quella parata di Di Gregorio sul tiro di Leao, insomma, coi sei, coi massi può andare, si può discutere all'infinito, però mi è piaciuta. La cosa soprattutto che va sottolineata è che in un momento della stagione che sembrava il momento in cui tutta la gestione stava per precipitare, perché qualcuno, secondo me sbagliando, pensava che siccome aumentava il livello delle partite quello avrebbe automaticamente fatto cadere la Juve, invece la squadra si sta ritrovando. Secondo me non è un caso, perché come dico spesso in questi giorni, il problema della Juve lo vedremo, se sarà risolto lo vedremo nelle partite sulla carta facili, nelle partite che deve vincere a tutti i costi. E questa è una squadra che raramente è andata sotto sul piano del gioco, raramente sarà schiacciata dagli avversari. Io ribadisco, Bologna, Thiago non è d'accordo, Stoccarda, ma insomma sono 3-4 le partite stagionali in cui si è vista una squadra veramente sopraffatta dagli avversari per larghi tratti. E quindi però il passo avanti c'è, e adesso la prossima partita è la più difficile di tutte, perché il Napoli in questo momento è in una condizione clamorosa, ma è difficile pure per il Napoli però sta partita. Quindi,
no, ma è estremamente interessante.
Non vedo l'ora che sia sabato.
Ecco. No, ma certo.
La formula la sta trovando, la compattezza la sta trovando, il falso 9 sta funzionando in questo momento della stagione. Poi ovviamente qui bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia, che è stato un Milan onestamente nel secondo tempo inguardabile, proprio nell'atteggiamento.
No, ma quello è quello che sorprende, no, Sandro? Perché Juve, il discorso di Juve credo sia condivisibile, anche perché Motta ha cominciato a fare delle scelte un po' più razionali, ha normalizzato un po' la formazione con quelli che ha a disposizione.
Tutto vero, come titolava la Gazzetta, tutto per vero. Eventi molto più briosi, ecco, tutto vero quello che ho sentito dire da voi fino ad ora. Motta ha normalizzato la formazione, c'è un pizzico di casualità, ecco, in qualsiasi evento sportivo. Ieri per esempio entra Weah, che diventa determinante nel secondo tempo, non solo non era previsto, entra soltanto perché il Dizzy fa male, ma addirittura Thiago Motta nell'intervista a DAZN fa capire che la fascia destra non la ritiene l'ideale per Weah, invece lì fa fette Theo Hernandez, offre assist e segna anche il gol. E credo però che sia effettivamente una bella prestazione comunque quella della Juventus, anche in base alle aspettative. Noi sulle aspettative basiamo tutti i giudizi, anche le critiche che la Juventus fino ad ora ha meritato. Qui c'era l'aspettativa di due partite, soprattutto quella di Bergamo con l'Atalanta, quasi impossibile. Sì. E questa col Milan molto complicata, anche a causa di quello che era successo in Supercoppa.
Sì, lo so, però insomma, quella di Bergamo è stata. Io in valore assoluto la considero addirittura migliore di quella di ieri, posso dirti.
Sì, sì. Assolutamente sì. Carlo, sono, io l'ho vista una grandissima a Bergamo contro l'Atalanta, una veramente una gran partita ha fatto la Juventus. Ieri ha fatto una partita che va parametrata con il nulla Milan,
esatto,
del Milan.
Esatto, quello è proprio per quello che te lo dico. Piero non è d'accordo, mi pare, però.
No, io non sono d'accordo perché per carità, il ragionamento ci sta, Bergamo mi è piaciuta, però Bergamo secondo me commette un errore a un certo punto.
Sì.
Cioè, a un certo punto si abbassa.
Sì, sì.
E questa cosa è evidente. L'uscita di Thuram, non l'ho capita.
No, quello l'abbiamo detto.
Introduce giocatori di livello importante. Ieri invece, sarà stato anche per il merito del Milan, ha secondo me il grande merito dopo aver fatto l'1-0 di non rintanarsi, ma trova subito il secondo gol, non rischia mai. Quindi secondo me anche Thiago l'ha detto, insomma, se volete è un passo avanti rispetto alla partita con l'Atalanta. Poi sai, sul fatto di parametrare il livello delle avversarie, certo.
Ragazzi, Milan, ieri è stato imbarazzante, però nel secondo tempo
è pure la squadra che ha appena battuto l'Inter in Supercoppa. L'Atalanta è una squadra che nelle ultime quattro partite non ha mai vinto, quindi vale tutto il contrario di tutto, sinceramente, 5 se ci mettiamo anche la Supercoppa. Però detto questo, se ne può ovviamente discutere ed è tutto opinabile. Sul fatto delle scelte di formazione, in realtà secondo me continua a sorprendere un po', nel senso che insomma ieri ha rimesso McKenny, il terzino che aveva fatto benissimo nella partita precedente, Nico in quella posizione lì non fa impazzire, però poi alla fine ha una sua funzionalità. Cioè, voglio dire, non è che siamo di fronte a uno sviluppo di un allenatore che ha fatto esperimenti e che adesso improvvisamente è tornato.
Nico se non gioca Vlahovic non è che c'è molte alternative, Piera. Cioè Vlahovic ieri si è rivisto,
certo, ma Vlahovic non gioca.
No.
Io a un certo punto ho fatto la battuta, ho detto ma un attaccante farlo giocare? No, così fuori onda.
No, ma io sono d'accordo.
Perché la domanda c'era, quindi no, ma questo per dire che per onestà, così, cioè non è che abbiamo, io non vedo uno scenario in cui Thiago ha fatto esperimenti, ha fatto tutta una serie di tiagate nella prima parte della stagione e adesso invece.
No, però certe volte dicevi ma perché?
Continua a fare le sue scelte, solo che in queste ultime due partite onestamente queste scelte stanno funzionando molto di più, questo gli deve essere riconosciuto, però continua a sorprendere.
In questo senso comunque, cioè, si sta per aprire un bel dibattito sull'utilità del centravanti, che sia Vlahovic o che sia anche Colomouani. Per Colomouani è una cosa che magari verrà pubblicata in un comunicato ufficiale quando ci sarà verrà sbloccata la burocrazia, diciamo, francese, anche se le operazioni sotto i 5 milioni non sono obbligatoriamente da comunicare per ragioni di borsa. Comunque Colomouani è una spesa interessante anche se in prestito, perché la Juventus paga addirittura 4 milioni e mezzo di ingaggio netti, in più c'è 1,5 milioni al Paris Saint-Germain e mi risulta anche una mediazione da 2 milioni, quindi è un investimento molto importante con la prospettiva immediata, perché è un giocatore in prestito, serve per andare per conquistare un posto in Champions. Se però poi Thiago Motta si trova bene col falso 9 e con Nico Gonzalez, ha tutto il diritto, comunque, visto che i risultati lo premiano e anche le prestazioni, quantomeno di far come di testa sua come gli pare, insomma.
No, questo
però,
sì,
però attenzione, perché il falso 9 secondo me si innesta anche al di là dell'indisponibilità che c'era di Vlahovic in queste partite, anche col tema delle avversarie che sta affrontando la Juve, e qui torniamo al punto di partenza, cioè poi la vera continuità della Juve ci sarà, con tutto il rispetto per il passo avanti di queste partite che secondo me è indiscutibile ed è molto incoraggiante, ma ci sarà nel momento nel quale vedremo la Juve fare un filotto di vittorie, ci saranno poi un po' di partite sulla carta facili, ci siano Empoli e Como, poi di facile non c'è nulla nel calcio, con l'Empoli ci ha pareggiato l'andata, il Como è una buona squadra, ecco, però quando comincerà a vincere quelle partite lì a ripetizione, allora potremmo dire che c'è stato un reale cambio di passo. E secondo me il concetto del falso 9 che sicuramente è nella testa di Thiago, anche perché il suo feeling con Vlahovic non è stato del tutto soddisfacente, esatto, però in qualche modo questa cosa si è anche sposata bene con le caratteristiche delle due avversarie, e in qualche modo si può sposare bene anche con le caratteristiche del Napoli. Cioè, queste tre partite, giustamente Capuano 10 giorni fa diceva attenzione, perché insomma dopo il pareggio col Torino, ma anche prima del Torino, dopo la delusione di Supercoppa, lo dicevamo tutti, occhio al gennaio di Thiago, perché aveva di fronte a sé veramente un Everest da scalare. Però alla fine queste partite qui, che sono le partite più difficili, sono le partite nelle quali la Juve si trova meglio, perché ricordiamo, questa squadra non ha mai perso. Quindi, se non ha mai perso in Serie A, vuol dire che il problema non è che perde le partite. Il problema è che ne ha vinte troppo poche, e quindi, ripeto, il salto di qualità lo vedremo se riuscirà a fare un filotto di, in quelle partite sulla carta un po' più facili, e lì secondo me una punta centrale, magari per sbloccare una partita, magari per sgretolare un blocco basso, gli potrà essere utile.
Sandro, dimmi un'ultima cosa, l'Atalanta cambia campionato? Cioè scende nel campionato amministrativo? Mi sa di sì,
A occhio sì. A occhio sì. Poi è chiaro che l'Atalanta si era ritrovata lassù grazie a un filotto di vittorie. Se il filotto di vittorie non arriva più, l'Atalanta scende di categoria, diciamo, sì, così, e rientra nel campionato per un posto nella prossima Champions League.
C'è qualcosa che è fisiologico, o ci ha provato e non c'è riuscita a restare lì in alto, o c'è qualcos'altro?
Guarda, io non sono uno psicologo, già faccio fatica a fare il giornalista, caro Carlo, quindi uno psicologo non sono, però io dico che quando vedo l'Atalanta che in Supercoppa schiera l'Atalanta B, fa il turnover pensando al campionato, lì comunque c'è un cortocircuito che delle volte ti va bene e ti si accende la luce, delle volte va salta tutto, può essere anche questo.
Può essere anche questo.
Sì.
Grazie Sandrone. Abbraccio.
Ciao.
Tu che ne pensi, Pier? Adesso parliamo anche di Napoli, Umberto Chiarelli.
No, io penso che l'Atalanta aveva storicamente avuto partendo da un presupposto, perché sennò poi dopo che stiamo parlando della storia del calcio italiano più indiscutibilmente stupefacente e bella degli ultimi anni. Quindi questo è il punto di partenza di qualsiasi ragionamento, perché sennò perdiamo gli orizzonti e poi Gasperini si arrabbia. Però è normale che quando poi quella squadra arriva a quel livello lì a giocarsi il primo posto in classifica sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dell'Atalanta non allargare o aver allargato all'Atalanta tutti i ragionamenti che si fanno sulle squadre che devono vincere il campionato, e quindi il calo c'è stato. È vero, io per la partita di ieri l'ho rivista stanotte, l'ho vista un po' a cena e l'ho rivista poi stanotte per ovvi motivi di trasferta a Torino, e ha ragione sul fatto che la partita poteva girare in maniera diversa, che alla fine sono stati pagati degli errori, però è esattamente quella la differenza che quando arrivi a un certo punto fa la differenza fra il vincere e l'andarci molto vicino, che è una cosa, andare molto vicino, chi ascolta questo programma lo sa benissimo, è una cosa che qua cerchiamo sempre di sottolineare, perché il calcio è l'unico sport dove se arrivi secondo in certi casi sembri un pirla. Alle Olimpiadi ti danno la medaglia d'argento se arrivi secondo e stai felice con una Pasqua sul podio e festeggi e si vede la tua bandiera nazionale. Quindi il calcio è un posto strano dove tu arrivi, magari giochi la finale di Champions League, la perdi e c'hai i tifosi rivali che ti prendono in giro, capito? Come se fossi uno sfigato.
Bisogna distinguere risultati sportivi e risultati per gli almanacchi, Pier. L'abbiamo sempre fatto. Quindi allora abbiamo un traffico in grande ritardo, lo mandiamo subito e poi appunto continuiamo su questo discorso. Se volete 800 24 00 24.
Buonasera, finalmente Motta ha fatto anche cose buone. Ciao ragazzi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Partita in equilibrio che poteva magari andare da una parte o dall'altra, io dico che comunque quando le indirizzi poi da parte tua un minimo di merito ce l'avrai anche. Io penso che questo Napoli un po' di merito bisogna riconoscerlo, noi siamo sulla strada giusta, il percorso è quello che dobbiamo fare, c'è tanto da fare, però stiamo comunque viaggiando, stiamo viaggiando forte.
Che mossa ti aspetti adesso da parte del club per il post Kvara?
Lascio al club la decisione. È inevitabile che dovessero chiedermi qualcosa, dirò il mio pensiero. Qua non si tratta di giovani di prospettiva per fare cosa. Non ho capito che prendiamo giocatori da primavera. Se si deve fare qualcosa si deve fare nella maniera giusta, altrimenti non facciamo ridere le persone.
Quest'ultimo messaggio è Conte in purezza, non sorprende affatto. A Umberto Chiariello, che saluto, Ciao Umberto.
Buonasera, buonasera.
Ciao. Ti giro un pensierino, che è questo. Nei giorni scorsi ho detto, secondo me l'Atalanta con il Napoli fa una grande partita. Immaginavo che l'Atalanta avesse messo al centro del mirino proprio questa gara con il Napoli, prendendosi magari un po' di fiato prima, la rincorsa prima. Ho detto anche, se il Napoli esce tutto intero, addirittura vittorioso, questa gara diventa la favorita numero uno, almeno alla pari con l'Inter.
Torno a ribadire che la favorita è e rimane esclusivamente l'Inter. C'era da stabilire chi potesse diventare l'anti-Inter, l'antagonista, e la sfida di Bergamo ha decretato che sarà il Napoli, perché l'Atalanta precipita a 7 punti. Ha detto bene Conte, partita che poteva andare di qua o di là. De Ketelaere di testa la mette in porta, Meret fa il miracolo, dall'altra parte Lukaku la mette dentro e la partita si decide sugli episodi. Partita decisa dagli episodi, perché l'Atalanta ha fatto un'ottima gara,
sì.
Il Napoli ha avuto la capacità e la forza di saper resistere ai momenti di forcing forsennato dei nerazzurri, ha mostrato il carattere contiano, l'organizzazione contiana, e più forte di tutte le avversità di questi tempi, perché perdere Kvaratskhelia è stato un duro colpo per tutti.
Sì, in questa analisi correttissima, Pier, io salirei però di una nota, perché il Napoli a me è sembrato davvero molto cresciuto, mi è sembrato solidissimo, mi è sembrato spietato, mi è
detto che era in crescita sul piano,
no,
proprio
no,
del...
per carità, però è soprattutto la convinzione che ha in questo momento. Ieri ha vinto una partita cruciale per Luigi,
una squadra feroce, è una squadra ora che ha compiuto il percorso di identificazione col suo allenatore,
certo.
Una squadra che non si perde, data sotto poteva cedere, perché il gol di Retegui poteva spezzare le gambe al Napoli, il gol di Lookman poteva
metterle dei dubbi, e invece non è successo.
Invece questa è una squadra, ma perché ha un centrocampo tra l'altro di assoluto valore, e c'ha dei guerrieri in campo,
ma infatti Pardo, dove è messa l'Atalanta nella corsa insieme all'Inter?
Davanti Napoli, ma allora io penso che sono d'accordo, l'Inter è ancora la favorita, però la crescita del Napoli e qualche defiance qua e là durante la stagione dell'Inter, soprattutto all'inizio va detto, fa sì che il campionato ci siano buone probabilità che non si decida in fuga, ma si decida con una volata. Ed è chiaro che in una volata, in primavera, anche con quel l'aspetto che non deve essere sottovalutato, la mancanza delle coppe, e considerando la qualità di Conte nel poter essere, lo diceva Bergomi l'altro giorno in campo con Pardo, e io sono perfettamente d'accordo, quando soprattutto un allenatore come Conte che fa del lavoro quotidiano, dell'essere un martello, il suo marchio di fabbrica, se lui ha la possibilità di lavorare per l'intera settimana senza troppe distrazioni, questo può diventare un vantaggio enorme. Quindi io dico ancora Inter, ma sicuramente, insomma, il pareggio col Bologna, adesso poi ci sono mille altri snodi, c'è Napoli-Juve che è tutt'altro una partita facile, poi c'è la trasferta di Roma, l'Inter avrà il derby, insomma voglio dire, insomma, è cambiato ancora tantissimo da dirci, però è chiaro che quello che sta succedendo in questo inizio del 2025 va nella direzione di un campionato che resta contendibile e conteso tra Inter e Napoli, e un campionato contendibile e conteso può essere un problema per l'Inter, perché l'Inter, che comunque secondo me in termini di rosa ha qualcosa di più, però insomma avrà pensieri, avrà distrazioni, e poi diciamo Conte non lo vorrei mai trovare
sulla mia strada,
se fosse un allenatore di Serie A non lo vorrei avere mai sulla mia strada in un testa
a testa.
Ma
tu puoi immaginare,
piccola nota a margine,
sì.
Comitato Luca Chiani in Italia, CLI,
ah, vabbè, sì, okay.
Per la 133esima volta ci troviamo a sottolineare che Lukaku non è, come dice qualche guru, un giocatore che sbaglia tutte le partite importanti, non questa è un'etichetta che gli hanno appiccicato addosso, non so dirti perché, probabilmente c'entra Istanbul, che non è un dettaglio, per carità. Però insomma è un attaccante molto generoso, che da sempre ha lavorato tanto per la squadra, non è un attaccante infallibile sotto porta, quindi non è il più cinico di tutti, ma non è neanche uno che per forza sbagli le partite importanti. Se guardiamo questa stagione, il gol con la Roma in un momento delicato è fondamentale perché la sblocca. Udine, passaggio molto complicato dopo la sconfitta con la Lazio, il gol a San Siro contro il Milan che indirizza la partita, e il gol di ieri, forse mi sto anche dimenticando qualcosa, già soltanto questi quattro episodi ci dicono che è assolutamente è normale, non è il più spietato della storia, non è l'uomo delle finali, ma non è neanche un tacchino freddo, citiamo la mitica definizione di Edberg.
Io credo che Umberto Conte l'ha anche detto, a Conte vada benissimo così Lukaku.
Ma è un attaccante che sul piano prestazionale ti lascia un po' perplesso, perché per lunghi tratti di partita viene sovrastato dall'avversario. Yen ha ingaggiato un duello di lotta greco-romana che sembrava una finale di un europeo o di un'Olimpiade, ma a un certo punto Lukaku è scomparso, tutti noi cominciamo a dire ecco Lukaku non c'è più, non è il solito Lukaku, poi ti piazza la zampata vincente, ma finora ha fatto 8 gol e 6 assist in termini produttivi, è tantissimo, secondo assist man del campionato. Cioè nei momenti determinanti della gara te lo ritrovi o con una sponda, certo, o con una sportellata o con un colpo vincente, e il suo lo sta facendo. Se poi uno ha negli occhi quando è arrivato all'Inter se lo deve dimenticare, o se ha negli occhi Osimhen se lo deve dimenticare. No, certo. Questo Lukaku è funzionale a Conte e va bene così.
Allora, il contributo complessivo secondo me non è in discussione, premesso che non è ovviamente il Lukaku dei primi due anni all'Inter, questo è indiscutibile. È un Lukaku più simile a quello che si è visto con la Roma l'anno scorso, quando però giocava le coppe, ha fatto comunque 21 gol più 10 in nazionale, quindi ha fatto 31 gol in stagione l'anno scorso. Quest'anno, dopo un'altra estate complicata, non è che mi stia piacendo sempre, però i numeri comunque sono dalla sua parte, perché il contributo lui te lo dà sempre, vicino ai 400 gol in carriera, 400 gol in carriera. Giuro che non è che sono il procuratore di Lukaku, però mi danno fastidio i luoghi comuni, quelli proprio basati sul nulla, e questa cosa, questa etichetta del tacchino freddo delle partite importanti, secondo me è semplicemente
un po' fuorviante,
una roba costruita a tavolino che non merita, perché non è stato così, perché se tu prendi la famosa finale di Colonia dell'Inter, è vero che poi diventa protagonista in negativo, ma è anche vero che la partita la sblocca lui, quindi voglio dire non c'è una regola assoluta secondo me da questo punto di vista. Poi che non sia il più infallibile, questo
lo sappiamo, ripeto, a Conte va bene anche così. Allora saluto Umberto Chiariello, ciao Umberto, grazie, un abbraccio,
grazie,
ciao. Saluto Giovanni Capuano che è arrivato, eccolo. Allora,
avete celebrato lo scudetto del Napoli,
sì, più o meno, se non sei d'accordo. Scherzi,
no, celebrare lo scudetto del Napoli mi sembra tanto, però siccome da qui in poi la differenza tra il Napoli e le altre, Inter-Atalanta, poi l'Atalanta un pochino in questo momento si è sfilata, a livello di impegni diventa enorme, è chiaro che o in qualche modo l'Inter accorcia e rimane aggrappata nel prossimo mese, oppure ha ragione a metà Antonio Conte quando dice che viaggiano a ritmo scudetto, e non ha ragione l'altra metà quando racconta che devono comunque solo dar fastidio è grasso che avanza.
Quello ormai non ci crede più nessuno. Fermiamoci un attimo, poi torniamo e approfondiamo ogni tipo di discorso a ripartire dalla Juve.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, Pierluigi Pardo, ancora 5 minuti di chiacchiera. Giovanni Capuano che è arrivato. Guido Vacciago, buongiorno. Ciao Guido.
Buongiorno a voi, buona domenica a tutti.
Buona domenica. No, prima stavamo discutendo sul fatto, Juventus ieri indubbiamente buona, l'hai sottolineata anche tu sul tuo giornale, bella. A me, ripeto, parametrato l'avversario, aveva convinto forse di più quella di Bergamo, o quantomeno a Bergamo si era capito che il film era cambiato.
Beh sì, infatti la cosa buffa è che il risultato cambia sempre la percezione. Secondo me non cambia soltanto la nostra percezione, io ho la convinzione che cambi la percezione anche di chi gioca. Probabilmente Bergamo ha fatto arrabbiare ulteriormente i giocatori di Motta che ieri mi sono sembrati finalmente concentrati, finalmente cattivi, in grado di chiudere la partita. Sull'avversario sono completamente d'accordo, infatti io ho scritto anche che questo passo in avanti può trasformarsi rapidamente in passo indietro, perché come è stato facile trasformare il pareggio in vittoria, si può tornare a trasformare le vittorie in pareggio qualora mancasse quella cattiveria e quella, e quella concentrazione che ha caratterizzato la partita con il Milan.
Certo, Giovanni.
Ma ieri è successa una cosa che non era ancora successa davvero in stagione. Cioè la Juventus aveva già avuto dei picchi, però a quei picchi non aveva mai dato continuità. Penso alla vittoria di Lipsia, dopo Lipsia c'era stato l'1-1 col Cagliari, penso al secondo tempo di San Siro con l'Inter e c'era stato il 2-2 con il Parma, poi dopo la vittoria con il Manchester City credo fosse arrivato un altro pareggio, forse quello col Venezia, adesso vado a memoria ma potrei sbagliarmi. Ieri per la prima volta la Juventus è stata capace di attaccare una grande prestazione, perché quella è stata l'1-1 di Bergamo, anche se non è stata una vittoria, era un pareggio diverso dai 12 che l'avevano preceduto, a un'altra partita convincente contro una grande squadra, seppure poi faremo un lungo processo al Milan che ieri nel secondo tempo non è sceso in campo, ma rimane comunque il Milan, e quindi è una partita che aveva delle caratteristiche particolari, ha attaccato una grande prestazione e tale era il pareggio di Bergamo, a un'altra grande prestazione e a una vittoria con una grande, e quindi quello di ieri è stato un inedito nei primi sei mesi di Thiago Motta. Per questo secondo me va letto e celebrato in maniera diversa da quello che è stato fatto fin qui, quando la Juventus aveva toccato dei picchi. Poi se sia un cambio definitivo di marcia
non lo sappiamo.
E ci possiamo dimenticare il peggio che abbiamo visto di Thiago in questi primi sei mesi, io onestamente non lo so e credo non lo sappia nessuno.
No, nessuno.
Però è successa una cosa diversa, che combinata al rallentamento di Fiorentina, confermato oggi, e Lazio,
certo,
ha prodotto l'effetto di azzerare in un paio di settimane, in 2-3 settimane, gli effetti nefasti della serie dei pareggi.
Non c'è dubbio. Pierluigi Pardo, so come la pensa su quanto abbiamo detto, perché l'ha detto prima, ha commentato ieri sera, eccetera. Quindi vorrei, per chiudere con te, per fare un discorso diverso, il mercato potrebbe cambiare parecchio la Juventus. Venerdì ne parlavamo, ti dicevo, può essere che, insomma, fuori dalla lotta scudetto e iscritta ora al campionato amministrativo per il quarto posto, che è ampiamente possibile per tutti i motivi che abbiamo detto, questa logica potrebbe essere del cantiere aperto, potrebbe continuare e portare alla squadra cambiamenti sostanziali che guardano verso il futuro.
Sicuramente, la società ha fatto le cose in grande, questa è una società che ha speso più di 200 milioni, ma questo non lo dico perché bisogna stare lì col ditino a dirlo sempre, però è vero, sicuramente ha ringiovanito la rosa e forse ha anche abbassato il monte ingaggi, perché alcuni totem sono andati via, però insomma, se poi fai la conta degli acquisti, insomma, gli investimenti sono stati clamorosi e si continua a parlare di investimenti importanti, quindi da questo punto di vista la disponibilità della società c'è, a patto che il mercato diventi più efficiente, perché comunque alcune operazioni ad oggi sicuramente sono state improduttive. Sono, così come sono stato tante volte in questa trasmissione, uno che diceva che comunque la situazione sarebbe migliorata, che non vedevo grandi problemi per la Champions, anche perché sono ci vanno in 5 in Champions League, dico anche che aspetterei un attimo, nel senso che appunto secondo me queste sono delle partite, queste due e la terza che arriverà consecutivamente contro il Napoli sono partite dove insomma, la Juve nel giro d'andata non aveva perso né col Napoli né con l'Inter, con nessuno, quindi voglio dire, sicuramente c'è un passo avanti, sicuramente l'atteggiamento della squadra ieri mi è piaciuto, sicuramente la continuità delle due partite consecutive deve essere sottolineata, però ripeto, secondo me il vero test arriverà quando poi la Juve dovrà fare un filotto di vittorie. Questo non aspetto ancora, ovviamente vediamo il calendario fra un po'. E poi voglio ringraziare Guido, perché ieri mi ha mandato un messaggio dopo il gol di Weah, avevo già detto che chiaramente c'era stato il gol dopo 25 anni eccetera, però mi ha detto giustamente, l'ho detto anche in onda, che era anche la stessa porta, quindi c'era, e siccome la porta è rimasta geograficamente nello stesso posto del vecchio delle Alpi, diciamo il figlio ha segnato dove aveva segnato il padre, per cui lo ringrazio pubblicamente. Questo è
chiaro, tra amici, insomma,
no.
Sempre, ho sempre non ho mai passato i compiti perché li passavo sbagliati, adesso che posso passare qualcosa di giusto il cambio.
Ciao Pierluigi, grazie. La notizia ciao, è che Pier legge i messaggi ciao, mentre ciao. Fa la telecronaca.
Vabbè, ma questo, ma io glieli mando continuamente, normalmente lo stalkero sulla via, ma certo, ma io lo faccio
ma
continuamente,
ma lo facciamo anche noi durante il programma. Sì. Ma il programma è un conto, la telecronaca è un altro.
Ciao Pier, a domani.
Grande rispetto, grande rispetto.
No, voglio chiudere con voi due invece il discorso.
Scusa, concludo, il giorno in cui risponderà anche durante la telecronaca.
E vabbè, avrà fatto
un ulteriore salto.
No, ma voglio chiudere con voi due sul mercato, Giovanni.
No, io il mercato posso dire la mia. No, io sul mercato invece ho un pensiero diverso. Io penso che al netto dell'infortunio di Bremer, che è ovviamente è l'infortunio di Bremer ed è qualcosa che va oltre, io credo che tutto questo attivismo necessario nel mercato di gennaio della Juventus sia in realtà una sorta di ravvedimento operoso di un mercato estivo che resta ampiamente negativo. Insomma, ieri Douglas Luiz, tanto per capirci, non ha giocato, è entrato un quarto d'ora alla fine.
Come al solito.
Ed è un giocatore da 50 milioni, a questo punto credo si possa dire definitivamente bocciato da Thiago Motta e dalla realtà di questa prima metà di stagione. E poi ci sono altre cose sparse, insomma, che non convincono. E quindi io sul mercato non cambio idea. Questa settimana Calcio Finanza ha avuto il merito di fare un lavoro straordinario, secondo me, perché ha tradotto in numeri ufficiali quello che tanti vanno avanti a dire da tempo, battendosi e sbattendo contro un muro di gomma. La rosa della Juventus è quella che costa di più, perché gli stipendi non sono l'unico metro di giudizio, dove la Juventus non è più la rosa più costosa. La Juventus ha investito una marea di denari in cartellini e i cartellini pesano nel costo della squadra. Quindi se la Juventus ha aggrappato il quarto o quinto posto, noi poi oggi facciamo cronaca e io penso quello che ho detto prima, ma il bicchiere continua a restare mezzo
vuoto.
Io
sono d'accordo con
su
te.
Questo non mi sposto.
Te l'ho detto tutte le volte, perché la Juventus non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, ma come ha sempre detto Conte per il Napoli, ha il dovere di competere, cosa che non potrà più fare per lo scudetto.
Poi a 65 un difensore si vende, quindi il mio giudizio
certo.
Sulla vicenda Cambiaso, se diventerà concreta, è che a 65 non esista una squadra italiana che non venda un giocatore
fa
che giochi dalla mediana in giù.
No, ma sono d'accordo.
Questo penso. Però anche lì poi dopo si mettono eventualmente in fila una serie di ragionamenti.
Allora, io dico questo per chiudere con Guido: fosse stato in un'altra posizione di classifica magari avrebbe dovuto pensare sulla posizione di Cambiaso eccetera, o magari pure no, però può permettersi in questa posizione di classifica di tenere il cantiere aperto e di correggere gli errori e di fare un mercato profondo.
Allora sì, Giovanni è molto duro, secondo me ha i numeri dalla sua e la sua visione è corretta. Provo così, ma se non altro per il piacere di discutere, a provare a fare un ragionamento, se i milioni di Douglas Luiz per il momento sono davvero milioni buttati. Sulla parola definitivo io aspetterei ancora un attimo, però indubbiamente in questo momento sono milioni buttati. Devo dire la verità che nello stesso mercato a cifre decisamente più abbordabili sono arrivati Thuram, che credo si stia rivalutando, e con Seisao, che è in prestito ma diciamo si può acquistare a 30. Mi sembra che sull'ultima valutazione del CIES, ammesso che possa valere qualcosa, sia stato valutato sui 70, forse 70 no, ma valesse anche soltanto 50. Diciamo che alla fine in un mercato dove si compra tanto, se ne sbagli uno e ne azzecchi altri, poi magari le cose si compensano. Su Cambiaso sono d'accordissimo, l'ho anche scritto.
Sì, scritto.
Oltretutto la Juve vendeva Zidane quando il calcio italiano era ricco e poteva anche rifiutare certe offerte. Figuriamoci oggi mi sembra che non ci sia da ragionare. C'è da ragionare sul fatto che purtroppo i club italiani, neanche più grandi, riescono a trattenere i campioni. Resta sempre la solita regola: si vende a quelle cifre, ma quelle cifre vanno poi investite bene, e quindi
certo.
L'operazione Cambiaso la valuteremo quando vedremo dove finiranno quei 65,
certo,
70 milioni,
quando si sarà chiuso il cerchio. Grazie Guido, un abbraccio.
Grazie a
ciao,
voi
ciao, ciao, ci ciao, fermiamo ciao. Per il traffico al volo, poi due chiacchiere con Massimo Caputi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24.
tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, Verona con Montipò, Davidovic, Coppola, Ghilardi, Ciacua, Serdar, Duda, Lazovic a centrocampo, Suslov dietro, Tengsted e Sar. La formazione della Lazio, partita che inizia tra 10 minuti, ve la do dopo. Intanto saluto Massimo Caputi. Ciao Massimo.
Ciao, 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 buonasera.
Non ho capito bene, Ranieri, dopo aver pulito la strada, come ha detto Pellegrini, è stato un grande lavoro, rimane o va via? Perché non mi è chiarissimo.
Questa è una bella domanda, ma forse non è chiaro per nessuno. Io credo che Ranieri stia facendo un ottimo lavoro, che è quello, come hai detto te, che gli era stato chiesto, no? Ha pulito la strada e ha rimesso in carreggiata una squadra che sembrava, insomma, un po' allo sbando. Non so quanta voglia abbia lui di sobbarcarsi un'altra stagione con tutto il peso che questa prossima stagione avrà per la Roma, che dovrà essere quella comunque del rilancio. È qualcosa che scopriremo solamente nei prossimi mesi, anche perché hanno detto che il profilo è quello di un grande allenatore di profilo internazionale, non è che ce ne siano così tanti in giro.
Uno mi viene in mente uno solo, che sta trattando con gli arabi, ma non penso che vada in Arabia.
Questa è un'opzione.
Provedelli, Usai, Ghila, Gigot, Marusic, linea difensiva, Gendonzi, Robella, Isaksen, Dia, Tavares dietro a Castellanos. Questa è la Lazio che gioca tra 8 minuti. Giovanni, Ranieri ha detto vado, poi ieri abbiamo sentito nel teaser, sì, ma altre volte ho detto che andavo, poi non sono andato. Secondo me la Roma questo problema deve risolvere alla svelta.
Sì. E secondo me deve risolverlo partendo dall'idea che l'anno prossimo sarà l'ennesimo anno zero su cui costruire. Io non lo so, la Roma di Ranieri sta facendo enormemente meglio di quella prima, e questo evidentemente è un merito, perché a un certo punto c'è anche stato il sospetto che la Roma dovesse lottare per non salvarsi. Però poi, se tu vai a mettere insieme le cose, credo abbia fatto 14 punti in 8-9 partite, e siamo comunque ampiamente sotto il livello che serve per avere una squadra competitiva in generale per la Champions League, e io ho l'impressione che la risposta non sia in assoluto Ranieri è certamente quello che ha salvato la Roma in questa stagione. Quindi io credo che con l'aiuto di Ranieri sia giusto che la Roma provi a guardare la partenza di un progetto diverso, profondamente ricostruito da zero, magari evitando di mettersi delle scadenze a breve termine per il ritorno nell'Europa che conta, quindi quella della Champions League, parametrando il tutto a questa nuova esigenza, però finalmente ricostruire da zero qualcosa.
Ma secondo te può essere urgente? Cioè, nel senso, i tifosi dicono benissimo, Ranieri, applauso a scena aperta, diventa dirigente, questo è importante, perché così dovrebbe essere, annunciamo un nuovo allenatore, ipotesi Allegri, e facciamolo alla svelta. Poi chiudiamo la stagione, costruiamo, eccetera. Questa...
Sì, ma bisogna fare in fretta, perché fra un mese è quasi marzo è il momento in cui si costruiscono. Per questo, per prima o poi, credo che anche Ranieri cambierà la risposta alla domanda che io immagino gli verrà fatta tutte le settimane, no? Che fai, resta,
anche un paio di volte
arriverà il momento in cui, a bocce ferme, non necessariamente a fine stagione, la risposta sarà diversa.
Massimo, dimmi.
No, io, perdona, voglio solo aggiungere che il problema di tutto questo è un po' la proprietà. Cioè, questa è una proprietà che ha lasciato trapelare prima che iniziasse il mercato, che avrebbe fatto una rivoluzione. Il mercato sta per finire, non è arrivato neanche un giocatore, né è arrivato né se n'è andato. Cioè, il problema è che non si capisce che cosa vogliono fare i Friedkin, perché la Roma è ancora senza un amministratore delegato, non ha un direttore generale, non ha deciso l'allenatore, non ha fatto un'operazione di mercato che, come aveva invece detto, quindi parliamo di, possiamo fare tante supposizioni, ma la verità è che i primi forse non sapere che devono fare sono loro. La vogliono vendere la società? Perché poi c'è anche questo da dire: se si sblocca per una volta per tutte la vicenda stadio, questa è derimente per vendere e ottenere la società oppure no?
Beh, secondo me sì.
Interrogativi,
no, no, sono tanti, ma quella della, della la questione stadio credo che per la proprietà sia abbastanza dirimente. Una volta sbloccata, se si sbloccherà quella.
Sì, ma io penso che i tifosi della Roma debbano tenersi stretti in questo momento i fritti.
Ma pure io lo penso.
Perché, perché la, la Roma è una società lontanissima dalla, dall'essere in equilibrio e quindi difficilmente vendibile in meglio. Io penso questo. E c'è del lavoro che deve essere fatto e il progetto sportivo è una parte di quel lavoro e io ho l'impressione che dopo aver guardato in alto e aver, essere anche arrivati a, a vicinissimi, perché voglio dire l'Europa League la, la ricordiamo tutti, la Roma l'avrebbe vinta con la chiamata giusta dell'arbitro, per uscire da ogni tipo di, di ragionamento, però dopo aver guardato in alto io penso ci sia il bisogno di riposizionare il progetto a un livello più, più ragionevole, perché in questo momento la Roma è difficile da piazzare e da vendere.
Sì, è una squadra costosissima. Massimo, grazie, ti abbraccio. Ciao.
Grazie a voi, buona serata. Ciao.
Grazie Massimo Caputi, ci fermiamo per il GR e poi torniamo parlando ampiamente di Milan. Vi aspetto.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Cambiano le ragazze, cambiano i ragazzi, cambiano i loro gusti, cambiano i loro valori, cambiano i loro sogni, cambiano le loro fragilità, cambiano le loro storie.
E cambiano anche i programmi.
Beh, no, il programma è rimasto lo stesso.
Ecco, vedi, non mi capisci. Cambiano giorno e ora, ma siamo sempre noi.
E noi siamo Matteo Bussola e Federico Taddia e con Non mi capisci vi aspettiamo ogni sabato alle 14.30.
Non mi capisci, la voce alle nuove generazioni.
Che fatica avere 20 anni.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
E tregua a Gaza, liberi i primi 3 ostaggi, 250 camion di aiuti umanitari nella striscia. Joe Biden saluta, celebra la tregua, ma Trump è già rivolto alla sfida cinese su TikTok. Alzheimer, ricercatori italiani scoprono un nuovo gene che causa la malattia. Filippo Reggi in regia, Gigi Donelli al microfono. A Gaza dunque la popolazione celebra le prime ore del cessate il fuoco per strada. Intanto sono giunte in Israele le prime 3 donne ostaggio, sono Doron, Emily, Romy. La Croce Rossa ha prima confermato le buone condizioni, poi sono state accompagnate all'interno dello Stato di Israele. Sentiamo.
Una sopravvissuta al festival Supernova, un angolo israeliano, un'infermiera veterinaria, Romy Gonen, 23 anni, Emily Damari, 27, Doron Steinbracher, 31. Sono le 3 giovani donne, le prime ad essere liberate da Hamas in base agli accordi sul cessate il fuoco. Di Romy Gonen, ex scout, si erano perse le tracce alle 10.58 del 7 ottobre 2023, mentre lei e le sue amiche cercavano di fuggire in macchina all'assalto dei terroristi al festival Supernova. Siamo state colpite, stiamo sanguinando, aveva detto Romy a sua mamma al telefono nell'ultima comunicazione. Più tardi venne ritrovata l'auto, ma era vuota. Anche Emily Damari, con doppia cittadinanza britannico-israeliana, venne presa in ostaggio quella stessa mattina, ma durante l'assalto al kibbutz di Kfar Aza, colpita alla mano, ferita da scheggia alla gamba, bendata, caricata sul retro della sua auto e portata a Gaza, raccontò la madre. Nello stesso kibbutz si trovava il 7 ottobre Doron Steinbracher, infermiera veterinaria. Quella mattina mandò un messaggio vocale ai suoi amici: sono arrivati, mi hanno preso, poi più nulla. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E alla vigilia dell'insediamento di Trump alla presidenza, sia lui sia il suo predecessore Joe Biden hanno colto l'occasione di esprimersi.
Il giorno dei due presidenti, quello uscente Joe Biden saluta l'America e il mondo celebrando la tregua a Gaza, quello entrante Donald Trump si concentra invece su TikTok. Hamas non governerà più Gaza, promette Biden al South Carolina nel suo ultimo giorno in carica, segnato proprio dall'inizio del cessate il fuoco. Hamas è morto e gli sponsor di Hamas nel Medio Oriente sono stati indeboliti da Israele, dice, citando tra questi l'Iran, con Teheran che afferma si trova nella posizione più debole da decenni. I 15 mesi di conflitto nella striscia hanno lasciato il segno anche in un veterano della diplomazia come Biden. Ho lavorato in politica estera per decenni e questa è stata una delle trattative più dure cui ho preso parte, ha ammesso, celebrando il silenzio delle armi a Gaza mentre centinaia di camion entrano nel territorio per portare aiuti. Per Trump la giornata è stata invece segnata da un altro dossier. L'oscuramento per legge del social network TikTok oltreoceano sembra non essergli gradito, al punto che ha annunciato per il suo primo giorno da presidente un decreto esecutivo per sospendere il divieto e far slittare la sua entrata in vigore. Trump ha chiesto alle aziende di aiutare TikTok a non restare al buio e ha auspicato che gli Stati Uniti possano avere una quota del 50% nella divisione americana dell'azienda. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Scoperto un nuovo gene alla base dell'Alzheimer, il risultato è frutto della collaborazione di diversi gruppi di ricerca italiani impegnati da anni nello studio delle cause genetiche della malattia. Il gruppo è coordinato dall'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Ci torneremo nella prossima edizione per un approfondimento. Adesso con Dario Ricci gli aggiornamenti sulla giornata sportiva.
Sì, buonasera. Beh Gigi, mi dai la linea proprio nel momento in cui la Lazio è passata in vantaggio a Verona 1-0 per i biancocelesti, il colpo di testa di Gigo al terzo minuto. Parliamo ovviamente della domenica della 21esima di Serie A, che ha già acquisito alcuni risultati: l'1-1 tra Fiorentina e Torino nella gara delle 12:30, il 4-1 in rimonta del Cagliari su Lecce, sempre nella zona salvezza, l'1-1 tra Parma e Venezia. Questa sera alle 20:45 a San Siro l'Inter cerca di rimanere agganciata al treno della capolista Napoli ospitando l'Empoli. Poi domani sera si chiude con Como Udinese. Da applausi quello che stanno facendo azzurre e azzurri sulle nevi per lo sci alpino immensa Federica Brignone, ieri terza nella discesa libera vinta da Sofia Goggia, Sofia oggi settima nel Super G vinto proprio da Federica, 31esimo successo in carriera. Da applausi anche Tommaso Giacomel, che ha vinto la Mass Start di biathlon in Germania, un successo in Coppa del Mondo che ci mancava dal 2021. E come non dedicare l'ultimo applauso di questo collegamento a Novak Djokovic, a 37 anni approda ai quarti di finale degli Australian Open, se la vedrà con Carlos Alcaraz. Tutti i temi sul tavolo di Carlo Genta e Giovanni Capuano e della banda di Tutti Convocati Weekend fino alle 19.
È tutto dunque con queste notizie sportive per questa edizione di GR24, ci risentiamo alle 19.
Milano l'ha voluto stasera fino in fondo vincere questa partita?
No, è quello che dico io. A me non vengo con le scuse delle stanchezze, manca benzina. Chi benzina? Siamo a gennaio, dai, su. I giocatori hanno tutto per recuperare ogni tre giorni delle partite precedenti. Secondo me dobbiamo avere a casa il frigo vuoto per avere più fame.
Secondo tempo è venuto il Milan che voi conoscete. Sono io che devo cambiare questo atteggiamento, sono io che devo cambiare la mentalità dei giocatori, sono io il responsabile. Comunque dobbiamo tutti fare un esame di coscienza, se no è difficile, perché una partita siamo là, un'altra andiamo giù, vediamo se si svegliano bene, no, vediamo com'è, no, no. Preoccupato, sto pensando cosa devo fare per cambiare un po' l'ambiente dentro spogliatoio, l'ambiente attorno alla squadra. È chiaro che le partite precedenti a livello di risultati sono state positive, ma dobbiamo fare molto di più, dobbiamo guardarsi allo specchio e vedere che cosa vogliamo fare.
Sergio Conceição, intanto risultato che ha cambiato, avete sentito nel GR, e non è irrilevante sui discorsi che stiamo facendo, l'esito di questa partita, che la Lazio già conduce 1-0 a Verona, ha segnato subito. Giovanni Capuano ovviamente è qui collegato, è a casa sua. Carletto Pelegatti, buongiorno.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, la mattina non è stato un granché, Carletto.
Sì, non è stato un granché, perché in questa stagione incredibile continuiamo a vivere situazioni che io sinceramente ho una buona memoria, non ho mai vissuto in 60 anni. Elenco in maniera rapidissima: cooling break, rigori, no, uno doveva tirarlo uno, tirarlo l'altra, la dichiarazione di Fonseca, i due, io metto dentro anche i due placcaggi di Milan, di Como Milan, le perdite di tempo di Atalanta-Milan, e lì Gasperini aveva ragione, perché cioè quando fanno gli altri mi arrabbio a San Siro. Ieri il secondo tempo non è entrato, ma il capitano del Milan che raccoglie i giocatori, i suoi compagni a metà della partita dopo il gol dell'1-0. Io, cioè, è un'annata, una stagione su questi episodi, poi andiamo avanti in Champions League, sono l'uomo più felice del mondo, ma sta succedendo delle cose, ma veramente strane.
Sì, 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 ma su tutti c'è,
e
consenso.
Poi, scusa, chiudo per darti un altro tema, che l'ho fatto questa domanda, ho rivolto questa domanda ieri a Conceição. Le parole di Conceição 24 ore fa sono identiche alle parole di Fonseca l'11 dicembre dopo Milan Stella Rossa. Quindi ci sono due fil rouge, società e giocatori, perché gli allenatori sono cambiati, quindi allora che cosa sta succedendo? Le stesse parole,
gira,
sono in coscienza a posto, devono essere i giocatori, l'alto e bassi, stessa cosa.
Sì, sì. Giovanni.
No, ma difatti questa è la cosa più interessante, cioè Fonseca è arrivato l'11 dicembre a dire quelle cose lì, Conceição ci ha messo molto meno. Ora, Conceição poi ieri ha premesso, io sono responsabile, ma onestamente mi è parso il fiocco di un pacco per essere politicamente corretto, perché tutto il resto è stato un attacco diretto ai giocatori, alla squadra, al gruppo, e facendo esattamente la stessa diagnosi fatta da Fonseca. Io non amo la virulenza di alcune dichiarazioni, chiaro che per noi sono oro, tutti gli allenatori che ti regalano titoli sono oro, perché ci discuti e tutto, ma io mi chiedo quando tu ti esprimi in questa maniera, che è la stessa di quando tu etichetti il primo tempo col Cagliari come il peggiore della tua carriera da allenatore, il livello dopo qual è? Perché a me sembrano tutte cose che diventano ultimative, dalle quali poi diventa difficile tornare indietro. Se c'è un'altra delusione, sei obbligato ad alzare il livello, e un'altra sconfitta magari prima o poi arriva. Ecco, io del Milan di questa stagione faccio fatica veramente a capire l'esigenza di questo senso sempre di essere all'ultima spiaggia, che è una cosa cominciata a settembre.
Giovanni, però quando sei in queste situazioni non sai mai come prenderli, non dici niente, devi metterli di fronte al loro fatto compiuto e non succede niente, non dici niente e quasi non li difendi, ma dici risolviamole in casa, magari le risolvono in casa e non succede niente lo stesso, e cioè, diventa complicato, ma attenzione, è un Milan a due passi da essere fra le prime 8 squadre d'Europa con la Supercoppa in via Aldo Rossi e con una bella vittoria su Real Madrid e Inter.
Ma il frigo è vuoto, cioè, il frigo è vuoto impazzire. Però. No, però il frigo è vuoto. Allora, il frigo è vuoto, bisogna avere per avere più fame. Il problema è che il Milan è una squadra di giocatori che vanno al ristorante perché sono abituati così. Allora, la mia idea è che questa squadra sia fatta da molti ragazzi e pochi uomini. Non mancano tanto i calciatori, mancano gli uomini, quelli che hanno leadership,
diciamo dei leader,
quelli che non hanno il cuore di panna, tanto per rimanere in tema culinario,
ma diciamo dei leader, perché da quello che so, leader, se no non lo dico, c'è molta nostalgia di Giroud e di Kier, non ho detto di Mbappé e di Holland, ho detto di Giroud e di Kier. È una squadra con tanti eccellenti giocatori, poi qualcuno dirà no, non è vero, sì, è vero, non lo so, ma si vede che ci ha provato ieri Maignan, ma in porta, un po' lontano, però non è probabilmente quello. Però la cosa incredibile è che io e te e Giovanni non è che e gli allenatori non è che dobbiamo studiare Jung Freud ogni volta che il Milan entra in campo e dobbiamo prepararci in tomi di psicologia per parlare di calcio.
Qui torniamo a un'altra delle frasi di Conceição in queste settimane, cioè io alleno degli uomini, non dei bambini, non è che tutte le volte bisogna a motivarli a ripartire da zero, anche perché il Milan non è una squadra di ragazzini. Il Milan è una squadra, io adesso ho davanti la formazione di ieri, Maignan è un giocatore importante, Theo Hernandez è un giocatore importante, importante significa anche come storia personale, anche al di fuori del Milan, all'interno delle rispettive nazionali, Leao, Reinders, comunque sta facendo un percorso anche a livello internazionale, Bennacer, è un giocatore che nella sua nazionale ha avuto un peso. Ieri non c'era Pulisic, ma insomma Pulisic è capitano della sua nazionale. Cioè, io non vedo tutta questa esigenza, urgenza di spiegare i problemi del Milan semplicemente col fatto che non ci sono più in spogliatoio Giroud e
Giovanni,
e
però manca
leadership, però Giovanni, cioè è una squadra che tutte queste parole, quelle di Fonseca prima, queste di Conceição adesso, che alza la voce, che dice cose anche molto forti eccetera, ti fanno capire che quello che manca all'interno di questo gruppo è la capacità di camminare da soli, di motivarsi da soli, di vivere in maniera completamente adulta quel mestiere che stanno facendo, senza fare la psicologia. Insomma, a me sembra che il Milan sia una squadra estremamente friabile, ma come sono friabili i suoi giocatori cardine, no? Da Theo Hernandez a Leao, perché le loro caratteristiche sono quelle.
Quindi provo a tradurla per Carlo. Se arriva Kyle Walker, che mi pare, diciamo, dovrebbe, al di là del valore tecnico, dovrebbe racchiudere, diciamo, essere il Kjaer e l'Ibrahimovic dell'inverno, sì, del 2020, sì, se arriva, sì, lui, Leao e Theo Hernandez tornano a giocare a calcio anche quando c'è campionato.
No, non essere così estremo.
Ho provato a banalizzarlo, no, per farlo capire agli amici a casa.
Troppo, l'hai troppo, sei troppo intelligente per banalizzarla così. No, Giovanni. E diciamo così che metti dentro un giocatore esperto e puoi girarla. Risolvi tutti i problemi perché entra Kyle Walker?
No,
ah, non lo so.
Che no.
Non lo, no, so. Non, ma può darsi di sì, ma può, no, darsi di no, no, non lo sappiamo. Mettiamo un giocatore.
Metti un giocatore che comunque ha quelle caratteristiche emotive lì. Questo,
bravo,
sì.
E non devi giocare centrale, perché non incominciamo a Okafor, non prendiamo l'attaccante perché Okafor può fare il centrale, non prendiamo il centrocampista centrale perché Musa può giocare a due, Terracciano non prendiamo quello al posto di Theo perché no. Kai Walker ha giocato a centrale nei tre quando si spostava in uno dei quattro e la palla l'aveva al Manchester, lui si spostava in mezzo leggermente, ma sempre nei quattro quando la squadra degli avversari attaccava. Quindi non incominciamo a dire, riguardo le novità che interessano, perché dobbiamo anche dar notizie, tu sai Carlo che a me piace dar notizie. Allora, è uscita oggi che la Juventus potrebbe andare su Kelly, però qualcuno dice, attenzione, va su Kelly, bene, noi del Milan che vogliamo Tomori siamo salvi. No, caro Carlo e caro Giovanni, perché la Juventus sembra che, da quello che così si dice, sembra che voglia prendere due giocatori per la posizione centrale, quindi il pericolo Tomori c'è sempre, anche se dovesse arrivare Kelly, ma Tomori non si vuole muovere da Milano. Vediamo che e la Juventus dice, a me giocatori che non vengono con grande entusiasmo perché preferiscono, e quindi è una situazione molto molto magmatica.
Ma se io ti dico, però, che se vendi Tomori puoi prendere un attaccante, se no non lo prendi?
Io credo che se noi vendiamo Tomori, io non credo che prendiamo un attaccante, e ti prego, se l'attaccante è Joao Felix, non è un grande giocatore. Walker e Joao Felix sono due completamente, alla Berlusconi Galliani, di una grande campagna acquisti.
Sì.
Non sono i due giocatori prioritari del Milan di oggi,
sì,
che deve cercare l'alternativa di Fofana. E non sono d'accordo con Conceição, si gioca ogni tre giorni e poi hanno tutto il tempo di recuperare. E alla 27esima partita e ha finito la benzina. È ufficiale, Fofana. Ha finito la benzina. 27 partite consecutive. Primo punto. Non prendiamo l'attaccante. L'attaccante intendo di prendere l'attaccante, la punta, non Joao Felix. Joao Felix va bene nel mercato del prossimo anno, prendi. Metti Jonathan Day, sceglielo tu l'attaccante. Sì. E allora metti anche Joao Felix e dici, grande completamento della rosa. Era come quando il Milan prendeva Papin Olaudru con quelli bravi davanti.
Sì. No,
ma non mi dai, cioè, Milan
è tutto
non
molto chiaro.
Ma poi, perdonatemi, Ma poi João Félix, che è probabilmente ancora un giocatore meraviglioso, lo è stato sicuramente nei primissimi anni della sua esplosione. Io, insomma, mi farebbe venire il dubbio che il mercato del Milan non viene fatto a casa Milan, ma viene fatto da un potente procuratore.
Sì. Anche a me viene quel
questa
dubbio.
Cosa non mi piacerebbe.
Ma questo non ci deve preoccupare
assoluto.
Perché se ci danno quelli bravi.
No, vabbè, però Carlo, se tu hai bisogno del pollo e del tacchino e ti portano il manzo, può anche essere buonissimo, ma sempre di pollo e tacchino tu hai bisogno per completare la tua ricetta.
La seconda cosa, scusate, io
continuo a pensare che non ci sia nessuna ragione al mondo calcistica, quindi usciamo da ogni altro ragionamento per cui il Milan debba pensare di dare Tomori alla Juventus. Io sarò fatto
alla Juventus. No, ma assolutamente.
Non per la Juventus.
In generale.
Ma no, per tutto quello che significa, Carlo. Per tutti i piani di questa
alla
cosa.
La tua concorrente diretta che ti può togliere 50 milioni dalla Champions il prossimo anno.
Esattamente.
No, ma non solo, Carlo.
Esattamente.
Ragazzi, non solo, Carlo, no, ma aggiungo, scusami. Carlo Pellegatti, aggiungo anche per le modalità di queste ultime 4-5 settimane, perché quando è uscita la voce, è stato tutto un dire mai. Io, se alla fine Tomori andrà alla Juve, vuol dire che alla fine la Juve ti ha preso, ti ha cucinato a fuoco lento e ha fatto quello che ha voluto, che poi tu incassi 20, 25, 21, 24 il bonus, a me non interessa, ma non è una roba da Milan.
Questo è chiaro. Carletto, ti ringrazio, grazie davvero, ti abbraccio, a molto presto. Abbiamo il traffico, poi Roberto da Milano, Giovanni d'Andrea, sono due ascoltatori, poi Mario Ielpo e poi andiamo avanti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Gol di Dia e Lazio 0-2 a Verona. Roberto da Milano, buongiorno.
Buonasera, complimenti alla trasmissione, Carlo Gente, Giovanni Guardi. Ma guardi, io non sono molto d'accordo con quello appena ascoltato da Carlo Pellegatti. Per me il primo punto è la società che non va bene, che ha sbagliato nel mercato, e quindi non sono l'allenatore, sono quelli che scendono in campo, come ha detto prima, mi pare, Carlo Gente, Leao e Hernandez. Ma anche giocatore, non abbiamo neanche una punta tipo Morata che segna. Se non facciamo gol non riusciamo mai a vincere le partite qui. Poi con questa qui di Wall che ho sentito dire di Joao Felix, non so se sono molto d'accordo. Io andrei, abbiamo dei giocatori, magari mi sbaglierò, tipo Camarda, Colombo che è andato alla Juve, al Colombo che è andato all'Empoli.
All'Empoli.
Maldini che ha fatto bene, che sta facendo bene al Monza, voglio dire. Io non lo so,
però
Colombo,
insomma,
Maldini
parlando di Milan
è troppo. Camarda, bisogna lasciargli lo spazio e il tempo, e mi sembra che l'esperienza la legna la stia facendo, ma non carichiamo di aspettative che in questo momento non hanno nessun senso. Sembra che Carlo Pellegatti sulla società in realtà insomma sia abbastanza critico, dopo noi discutiamo le parole di Conceição che sono dirette allo spogliatoio, ai giocatori, e però soprattutto c'è il cappello, e su quello Carlo Pellegatti io l'ho sentito più volte esprimere parecchi dubbi su come è stata impostata questa stagione a livello di scelte operative, di mercato, a livello di scelta di allenatore. Quindi insomma noi evitiamo ogni volta di ripartire da zero e ricominciare, altrimenti mettiamo sul disco. Andate, scaricate il podcast, ascoltate e le critiche alla società le trovate in diverse puntate di questa stagione.
Mario,
oggi quello che sorprende è la rapidità con cui Conceição è arrivato a dire le stesse parole di Fonseca. Questa cosa è preoccupante e sorprendente allo stesso tempo, ma sicuramente Mario Ielpo, che ha vissuto centinaia di spogliatoi di squadre importanti, saprà darci la corretta chiave di lettura. Posso dire solo una cosa sul raddoppio della Lazio: bello il gol di Dia, ma non si può prendere il gol che ha preso il Verona.
No, certo, lo so. Guarda, io ho visto la la fuga per la vittoria di Dia, è chiaro,
sì,
che
60 metri di fuga, sì. Poi in qualche modo due difensori lo hanno affiancato, hanno anche, si sono anche messi davanti, lo hanno accompagnato in 3-4 finte al limite della di rigore, finché poi non ha fucilato il portiere, e ha fatto gol, però, e adesso pigliano il terzo se vanno avanti così.
Sì, ho
Mario Ejelpo, aiutaci, ciao, Mario. Aiutaci,
ciao.
Tu
ciao, su che cosa? Su
no, gol della Lazio,
gol della Lazio,
su queste braterie
mi ritengo definitivo io, sullo spogliatoio, esatto. Del Milan fai tu.
Ma sì, io di grandi squadre di spogliatoio ne ho visto uno solo, no? Però insomma di spogliatoi ne ho visti
uno
tanti.
Più di noi.
Di solito insomma quelli piccoli sono peggio di quelli delle grandi squadre, quindi insomma il problema però non è, cioè non si deve pensare che i giocatori lo facciano apposta, cioè l'anno dello scudetto lo fanno apposta ad impegnarsi perché gli piace l'ambiente, non lo so, e quest'anno non gli piace l'ambiente e invece non si impegnano. Non riescono a esprimersi, cioè, ogni giocatore si deve partire dal presupposto che il Milan non ha mai fatto investimenti folli, quindi non ha mai comprato il giocatore perfetto, o non è mai andato neanche a provare a comprare il giocatore perfetto, ha sempre cercato di provare di comprare un giocatore con qualche difetto che però avesse anche delle grandissime qualità. Quindi bisogna nascondere i difetti con il lavoro di squadra, il lavoro di spogliatoio, eccetera, e saltare i pregi. Quello che sta mancando adesso è questa cosa qui.
Sì, ma così Sau ha detto, però ha avuto squadre, ha allenato squadre più piccole, con meno qualità, con meno talento, che però erano molto più cattive. Cioè, torno a ripetere,
sì,
secondo
me. Sì, ma questa è una cosa che devi sapere. Cioè, allora, la cattiveria agonistica di un giocatore. Ce l'hai dentro ed è difficilissimo da allenare. Quindi tu quando completi la rosa, se tu prendi 11 Leao, cioè 11 giocatori che sono fenomenali a giocare, a giocare il calcio, però sempre un po' in maniera naif, e pensi che quella squadra sia una squadra cattiva, sbagli, cioè ragazzi, non può venire fuori così. Tu devi quindi quando tu fai le tue scelte devi mettere dentro dei giocatori che siccome tu sai chi ha questo difetto in rosa,
sì,
è un giocatore che è fenomenale, sì, però è uno un pochettino naif nelle sue cose, devi prendere dall'altra parte 3-4 martelli.
Ma infatti per Milano è una squadra di giocatori morbidi.
Faccio un passo indietro, un giocatore del Milan di questo spogliatoio, e ci sono anche giocatori importanti, abbiamo fatto prima l'elenco con Carlo Pellegatti, che ieri tornando a casa da Torino in pullman dà un'occhiata allo smartphone, cioè anche questo giochino qui del frigorifero pieno, vuoto, e un mese fa invece erano le parole di Fonseca, cioè io non lo so che presa ha, come la prende?
Ma nel senso, cioè, come dire, adesso è difficile invertire la rotta di uno spogliatoio se non ci sono le qualità, diciamo, di cattiveria nei giocatori, perché questa è una delle cose che si allena di meno. Cioè io è sempre brutto parlare di se stessi, però io sportivamente sono abbastanza cattivo, diciamo così, però questa cosa l'ho imparata da bambino nelle giovanili della Lazio, perché tutti erano così, se no non sopravvivevi in quelle giovanili. Ma se non ce l'hai dentro da adulto, non l'alleni questa cosa. Se non vuoi mai perdere, non vuoi mai perdere, ma se invece per te è uguale, è così. Quindi invertire la rotta non è facile.
No, ma è estremamente
Mario, scusa, ti cito perché l'hai detto due minuti fa ed era molto interessante. Tu hai esordito dicendo, non è che i giocatori non vogliono, è che non ce la fanno a rendere in un certo modo, perché se si dice che non vogliono si perde di vista un pochino il punto di partenza, e credo tu abbia perfettamente ragione. Ma proprio per questo, tu come fai ad andare dai giocatori del Milan, anche singolarmente, a dirgli che sono loro che non vogliono, perché non hanno la cattiveria, perché pensano di avere il frigo pieno, perché tutte quelle cose che gli ha detto prima Fonseca, rompendo con molti giocatori, e sta dicendo oggi con Seisau. Loro potrebbero dirti, amico mio, sei tu che ci devi mettere in campo e far giocare.
Beh, ma perché
io le parole di ieri di con Seisau, Mario, le ho prese come un grande attacco ai giocatori. che è esattamente la cosa per cui per 3 mesi abbiamo fatto il processo a Fonseca, dicendo sì, però così alla fine si mette contro tutti. Conceição è arrivato, una settimana ha vinto la Supercoppa e quindi tutti hanno ballato, sì, erano tutti contenti. Appena è tornato nel laboratorio di Milanello e alla quotidianità del campionato sono cominciati i problemi. L'esordio è stato, il primo tempo col Cagliari è il peggiore che io abbia mai visto da quando sono allenatore. Sì. E già lì, insomma, eravamo un po' oltre.
Sì, aspetta, sentiamo Giovanni D'Andrea che rida un po', così poi chiudiamo il discorso. Giovanni, buongiorno. Abbiamo detto molte
cose. Sì, buongiorno. Senta, prima di tutto volevo dire una cosa e poi una domanda. Secondo me il Milan è stato inguardabile, impresentabile, comunque oltre a Emerson Royal che non si può guardare, però diciamo anche Maignan sul 2-0 è colpevole. E poi una domanda, ma secondo me, diciamo, non è che Tomori già fa parte della Juventus, secondo me Tomori già ieri giocava con la maglia della Juventus.
Questo mi sembra un po' tanto, Mario.
Beh, non era l'unico allora,
anche
ecco,
anche Musa allora magari va alla Juventus.
Ma questi sono vabbè, discorsi da tifoso, cioè, però per tornare invece a Conceição, cioè, è evidente che lui deve parlare con lo stato delle cose, quindi lui da una parte può chiedere anche alla società di intervenire sul mercato, ma dall'altra deve stimolare i giocatori che c'ha. Se quella sia la strada giusta non lo so, però voglio dire, è chiaro che lui non è che può dire ma Leao più di questo non può dare, perché vuol dire perdere la partita, cioè perdere le partite, e deve cercare di fare in maniera che Leao, che è un giocatore fantastico, sia ancora migliore. Però il problema è che se ti mancano un paio di giocatori la squadra si affloscia e davanti fa fatica a far gol, ragazzi, perché se il Milan con le due occasioni che ha avuto all'inizio del primo tempo fa gol, poi la partita cambia. Però invece in questo momento si stanno un po' incartando da quel punto di vista. I centrocampisti che tenevano sulla media gol del Milan stanno cominciando ad andare in un periodo, diciamo, di magra, ci sono dei problemi. Quindi, il problema è che la rosa è male strutturata, cioè la verità è questa. Fonseca e Conceição non saranno i migliori allenatori del mondo, no, però sono due buoni allenatori, cioè il livello hanno fatto calcio internazionale, hanno avuto risultati, eccetera. Se fanno fatica vuol dire che la rosa è male strutturata.
Sì, su questo ormai penso ci siano pochi dubbi. Marione, grazie, a presto.
Grazie,
ciao.
A voi, ciao ciao.
Ciao, ciao Mario Ielpo. Allora, sempre 2-0 per la Lazio Verona, siamo al 32esimo, ma in completo controllo la squadra di Baroni, e anche questa non è una grande notizia per il Milan. E ci fermiamo per un'altra breve pausa, torniamo dando un'occhiata dal buco della serratura alla partita dell'Inter, che probabilmente è diventata più importante di quanto, più indicativa di quanto all'Inter non volessero.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Francesco Ciccio Colonnese, buongiorno. Ciao Ciccio, grazie, buonasera, grazie. Ciao
a tutti, buonasera.
Ciao, no, stavo dicendo prima con Giovanni Capuano che la partita di questa sera è forse più importante, più indicativa di quanto l'Inter non avrebbe pensato o voluto.
Davvero, molto importante, troppo importante, e davvero, insomma, l'Inter non può più perdere punti, deve assolutamente vincere. Perché insomma Napoli va forte, l'Inter ha già dato al campionato, insomma ha già lasciato troppi punti adesso, insomma, soprattutto con le squadre insomma non della parte sinistra della classifica, certo. Quindi adesso deve cercare in tutti i modi di vincere per dimostrare di essere la squadra che tutti quanti noi iniziano abbiamo detto che, insomma, la squadra più forte del campionato.
Eh sì, perché potrebbe aprire grandi dubbi se non fosse così. Arrivo a dirti, Gio, che questa sera non conta quasi il modo, conta il prodotto, conta il tabellone.
È vero, conta vincere. Sai, nel calcio ormai il risultato è fondamentale, perché cambia tutto, soprattutto quando, come una squadra come l'Inter, è additata all'inizio anno, certo, perché è la squadra più forte, quindi deve mantenere, soprattutto perché gioca con una squadra più debole, perché certo, l'Inter ha già dato con le squadre più deboli, e certo, quindi ha già dato col Monza, ha già dato col Genoa, ha già dato con lo stesso Bologna, ha già dato con lo, quindi insomma deve assolutamente vincere. Basta. Prova del 9.
Giovanni, che ne pensi?
Sì, guarda, io penso questo. Io penso che in realtà poi, se tu metti in fila i numeri, ti accorgi che il pareggio con il Bologna, che non è il Monza e non è il Genoa, il Bologna è un'ottima squadra che lotterà per entrare in Europa fino alla fine del campionato, il pareggio con il Bologna è stato il primo pareggio dell'Inter dopo 2 mesi in campionato. Qual è il problema? Il problema è prima di tutto come è maturato, perché onestamente, al di là delle occasioni di Taremi nel finale, la sensazione è stata che negli ultimi 20-25 minuti dopo il gol del 2-2, tanto per capirci, il Bologna ne avesse molto di più dal punto di vista fisico e da un certo punto di vista anche della qualità e di come era messo in campo. E il secondo problema è che il pareggio con il Bologna è arrivato dopo gli ultimi 20 minuti di Venezia, in cui l'Inter ha rischiato tutto ciò che non si poteva rischiare, e non solo il palo preso da Busio, ed è arrivato dopo la rimonta subita in Supercoppa dal Milan in Arabia Saudita. Il combinato di queste tre cose fa sì che oggi l'Inter sembri una squadra quasi in difficoltà, cosa che poi i numeri ti dicono non essere. E poi c'è quello che ha fatto il Napoli ieri sera. Io mi piace chiedere a Ciccio, cioè, allora noi abbiamo per anni abbiamo vissuto sullo scudetto perso in albergo dal Napoli di Sarri, perché la sera prima aveva visto la rimonta della Juve. Secondo te, se i giocatori dell'Inter ieri sera hanno visto il modo in cui il Napoli è passato a Bergamo, come sono andati a dormire?
Sai, la pressione aumenta. È chiaro che vedere questa squadra che il Napoli insomma vince, soprattutto in questo periodo, è la seconda volta che vince, dimostrando insomma in rimonta, insomma, quindi dimostrando di essere una squadra forte, solida, insomma, sicuramente ti dà un po' di pressione e ti dà la consapevolezza che insomma devi vincere, insomma, non puoi più perdere punti, insomma. L'Inter, la tua analisi è cortissima e giustissima, ma i campionati si vincono anche in maniera sporca. Si vincono. La storia insegna.
Vincendo
in
come
modo,
a Venezia.
Insomma. Vincendo come a Venezia, soffrendo, tenendo il risultato col Bologna, soffrendo, perché insomma, perché vince così? Perché è chiaro che il Napoli è una squadra in questo momento fisicamente brillante, gioca una volta alla settimana.
Sì, no, ma tanto che non immagino neanche possa andare in grandi difficoltà da qui alla fine, cioè avere quei passaggi a vuoto che, se fai le coppe, magari ti vengono fisiologici. Guarda, proprio da Napoli c'è Giorgio. Buongiorno, ascoltatore Giorgio.
Salve, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, no, io su questa teoria non sono tanto d'accordo. Ho visto le statistiche, negli ultimi 40 anni in Italia solo 4 volte è capitato che hanno vinto squadre che non partecipavano alle coppe lo scudetto. L'ultima volta è capitato nell'11-12 la Juventus, che non partecipava a nessuna coppa e ha vinto lo scudetto. Poi da lì non si è fermata.
Ma lei conosce Monsieur della Palisse.
Poi lei conosce Monsieur della Palisse. Il Verona di Bagnoli. Certo.
Giorgio.
Poi adesso gli altri hanno sempre super partecipato e hanno vinto anche gli scudetti.
Sì, ma Giorgio, se non fanno le coppe normalmente perché sono più scarse.
Ecco, cioè il Napoli è la squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto ed è fuori dalle coppe per una combinazione, nel senso che può capitare, ma non rispecchia esattamente il valore della squadra. Il Monsieur della Palisse direbbe che se tu non fai le coppe perché sei uno della colonna destra della classifica mediamente come valore, perché poi in Italia ne partecipano 8, 7, 8, 9 di squadre alle coppe europee, e questa credo sia la risposta a questa statistica. Io amo le statistiche, ma questa la trovo deboluccia, se devo dire la verità. Non so, Ciccio, cosa ne pensa?
No, condivido, perché anche la Juve insomma è stata fuori da tutto quando torno a Conte dalla Juve, ma era la Juve, insomma, quindi che stiamo parlando di una squadra, cioè, il blasone conta, e quindi insomma il Napoli è una squadra importante, veniva da uno scudetto e l'anno scorso aveva fatto una stagione pessima, e quindi eravamo tutti stupiti dal fatto che era fuori dalle coppe, cioè non era una cosa consolidata, quindi era più facile stare nelle coppe che andare fuori, quindi insomma è una statistica che non condivido, e dico di più, le squadre che giocano domenica, mercoledì e domenica, sicuramente dal punto di vista fisico qualcosa perdono. Certo. Quindi è inutile prenderci in giro.
Senti, senti Ciccio, stasera giocano ancora Aslani e Zielinski. Se sei nella posizione in cui si trovano normalmente Aslani e Zielinski, devi sfruttare sempre queste occasioni. Loro non sempre ci riescono. È la debolezza della panchina, come si dice in questi giorni, il non grande rendimento della panchina il problema dell'Inter?
Io dico che questi giocatori devono amare follemente Inzaghi, perché nel calcio che ho giocato io non avevamo tutte queste possibilità quando venivi schierato, perché eri un'alternativa e dovevi giocare bene, sennò dopo rimanevi per a vita un'alternativa. Quindi Inzaghi da questo punto di vista gli sta dando enormi possibilità, sta dimostrando di essere un allenatore atipico, perché continua insomma. È vero che ci sono anche gli infortuni, ma non si inventa null'altro e fa giocare questi, nel senso che continua a dar fiducia a giocatori che indubbiamente stanno rendendo al di sotto della loro, soprattutto perché qui sento parlare di Aslani, condivido sicuramente, non sta facendo bene, ma Zielinski peggio, perché qui sì, sento dire da tanti
e Taremi peggio ancora
perché io sento dire tutti, sai, però che è Aslani, capito ragazzi, ma Zielinski qua non scherziamo, che mi sembra il fratello di quello del Napoli, Zielinski mi sembra un ragazzo che si inciampa, perde la palla, non fa più un gol, cioè non è più lo stesso giocatore del Napoli. Quindi lì penso che all'Inter avevano comprato, avevano preso, avevano strappato al Napoli a furor di popolo perché non aveva firmato un contratto, un giocatore diverso, quindi è anche lo stesso Taremi, quindi anche lo stesso Taremi, però Taremi c'ho la scusante di un altro campionato e quindi spesso ti ingannano, perché questo serve di lezione, che tanto io sento dire ma sai, quello ha fatto 30 gol in Olanda, 25 in Germania, cioè il calcio italiano fa un altro sport, cioè l'unico sport.
No, però lui li ha fatti anche in Champions, Ciccio, dai, Taremi oggettivamente
però una delusione, però in Champions l'ha fatto in una squadra, nell'unica squadra dove tutto andava al punto giusto, capisci? Non era che è andato dal Porto a quest'altra, insomma era solo lì. Io credo molto anche al fatto che stai in un posto e ti trovi benissimo e riesci a realizzare tutto al top, quindi mi ha ingannato veramente molto questo ragazzo, perché non pensavamo nessuno che potesse essere così fuori. Ce lo vedo anche proprio un pulcino, cioè va troppo dietro, fuori dal gioco, non prende le botte, sempre lontano da attaccante, cioè io ho marcato grandi attaccanti, mi piace che stanno lì a combattere più come cattiveria. Fa Lautaro, Thuram, cioè questo si allontana, devi stare lì, devi far gol.
Posso darti due numeri, perché io la statistica di prima la ritengo irrilevante, ma a me piacciono molto i numeri. Devo dire, questa settimana quando li ho messi a fianco ho strabuzzato gli occhi e ho rifatto i conti. L'anno scorso Jovic, che era diciamo il primo attaccante che entrava del Milan e la cui stagione è stata bollata come fallimentare, tant'è vero che Jovic è di fatto fuori dalle liste, tanto per capirci, di quest'anno del Milan, Jovic ha fatto 9 gol in 1200 e spicci minuti. Taremi è a 2 e ha giocato più di 1000 minuti. Cioè, insomma,
paragone impietoso,
No. No, non credo sia, cioè, i numeri sono solo il corollario di quello che stiamo vedendo tutti, e quello che spiegava Ciccio, insomma, sulla stagione di questo giocatore. Ciao Ciccio, grazie. Un abbraccio.
Ciao ragazzi, buona serata.
Ciao Andrea San Marino, buongiorno. Poi ci vediamo per il traffico.
Buonasera, innanzitutto grazie per lo spazio che mi concedete. Sono un vostro ammiratore, perché capite veramente di calcio. Vi volevo chiedere così una vostra considerazione, un vostro parere. Inzaghi, secondo voi, è un allenatore da grande squadra oppure ha dei limiti? Perché molto spesso non riesce a cambiare le partite, non riesce a cambiare modulo, sbaglia spesso le sostituzioni. Io, fra l'altro, non mi dispiace neanche tanto, nel senso che ha fatto molto bene nell'Inter, e l'Inter, quando gioca bene, è molto bello da vedere. Però secondo me è un allenatore che ha dei limiti, soprattutto tecnici, non riesce, come posso dire, a cambiare la partita, perdere una finale come è successo col Milan, un gol al 45esimo e un gol al secondo del secondo tempo. Qualsiasi allenatore, secondo me, non l'avrebbe persa. Forse è un limite suo o forse è un'idea sbagliata mia.
No, io sinceramente di limiti non ne vedo, non so, Capuans.
No, io insomma, Inzaghi magari all'inizio della sua parentesi all'Inter qualche cosa ha sbagliato, poi non sa cambiare le partite. Io sto dando adesso un'occhiata rapida. Inzaghi nell'Inter ha vinto mediamente 7 partite delle 10 che ha allenato, quindi forse non c'era neanche bisogno di cambiarle. Nel senso, noi ci siamo abituati a un tale livello anche di qualità del calcio dell'Inter di Inzaghi che le volte, e non sono molte, che va male, ci sorprendiamo in negativo e apriamo il processo di Inzaghi. Ecco, io credo che sia un processo un po' esagerato, così come è esagerato il processo per il pareggio con il Bologna, al netto di qualche spia rossa che si è accesa sul cruscotto e che si era accesa già qualche settimana prima. Dopodiché l'Inter è virtualmente prima pari merito con il Napoli, dovesse vincere i due recuperi a partire questa sera da Inter-Empoli. È a un passo dai primi 8 della Champions League, ha perso per carità la Supercoppa italiana, è dentro in Coppa Italia e farà il mondiale per club. Mi sembra un po' ingeneroso, insomma, mettere in discussione l'allenatore.
Allora, mentre la Lazio va a riposo su un comodo 2-0 a Verona, fine primo tempo, ci fermiamo per il traffico e torniamo, chiudiamo parlando di quello che ci aspetta tra la notte e l'alba di domani.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sicuramente ci sono delle cose che posso migliorare, la percentuale per raggiungere ovviamente è il 100%, però secondo me c'è stato un miglioramento tra la scorsa partita e questa qua, quindi lo prendo come positivo. Ho ancora fatto qualche errore, ci sta, speriamo ovviamente di alzare il livello per la prossima partita che sicuramente dovrò fare e poi vediamo come va.
Conviene preparare il caffè, Stefano Pescosolido, buongiorno. La notte si fa, si tira mattina e ne varrà la pena.
Ne varrà la pena perché, insomma, ecco, perché Yannick lo merita, ma lo merita anche Sonico per come sta giocando, per le partite che ha vinto e per la forma che sta, insomma, ecco, che sta dimostrando in questo torneo.
Sì, e intanto esce la coppia d'oro Paolini e Errani dal tabellone, sconfitte Djokovic, Giovanni in modalità battaglia, sta già usando tutto il suo arsenale psicologico, adesso affronterà Alcaraz, sì. Oggi ha battuto Lechka, poi è andato via senza parlare, le battute, le frecciate eccetera, mi sembra stia mettendo in campo tutto il Djokovic possibile.
E quindi lo aspettiamo, l'unico che poi conta davvero che è quello del campo, vediamo. Sono più interessato, ti dico la verità, in Djokovic Alcaraz sono più interessato a vedere Alcaraz, nel senso che sarà, diciamo, il primo vero grande esame per Carlitos dentro queste Australian Open, con tutto quello che può significare proiettandosi sulla parte finale di settimana prossima. Ovviamente incrociando le dita, mi sembra che questa notte contro Rune, non so se Stefano è d'accordo, Sinner giochi ottavi e quarti insieme da un certo punto di vista, cioè è l'avversario con la A maiuscola per prima delle semifinali.
Sì, ma direi anche delle semi volendo, perché è l'avversario più ostico, più difficile, sì, più, diciamo, anche indecifrabile, perché sappiamo Rune è un giocatore particolare, ha molto carattere, comunque non ha paura, un giocatore che ha già battuto Yannick, non hanno mai giocato slam, non hanno mai giocato sul cemento all'aperto, ecco, su questa superficie, però è un avversario ostico, chiaramente, insomma, ecco, Yannick parte favorito, però sulla carta potrebbe essere l'avversario più duro per arrivare in finale. È una partita, insomma, può essere spettacolare, perché Rune sta giocando meglio, ha ripreso il suo vecchio allenatore e ha ritrovato comunque delle vittorie importanti con Berrettini, con Kecmanovic, delle belle vittorie per lui, e sicuramente arriva bene a questa sfida con Sinner.
Invece
non sarebbe male avere una semifinale tutta italiana,
No, guarda, Dove ha delle buone possibilità Lorenzo, sta giocando bene, quindi anche lui ha vinto delle belle partite, quella su tutti, quella con Fonseca sicuramente, ma anche con Morojan è venuto fuori nel secondo set, una situazione delicata con i tre set point, e Lorenzo si esalta, queste sono situazioni per lui dove rende meglio, dove si esalta 3 su 5, poi io credo che si esprima anche meglio nella lunga distanza. Però insomma, ecco, un avversario che ha battuto Medvedev, ha gestito bene poi la match successivo con Boutet, Mancino giovane, insomma, ecco, è un avversario difficile questo Tien, però insomma, ecco, un ottavo di finale, giocare con Tien io credo che avrebbe firmato all'inizio del torneo,
sei un giocatore che viaggia tra il 20° e il 50° posto della classifica ATP e ti dicono che sei agli ottavi di finale degli Australian Open, quindi un torneo dello Slam, e da lì alle semifinali gli altri sono Tien, Shelton e Monfils, diciamo non fai 10 di firme, no, poi te la devi giocare ma insomma non porti a casa niente, però non ti capita tante volte in carriera, questo voglio dire.
No, sono delle occasioni uniche che si è creato e si è meritato, perché parliamoci chiaro, insomma, ecco, le vittorie, le prime due vittorie, Wawrinka, Fonseca e Morojan sono state importanti e lo hanno portato fin qui, insomma, ecco, quindi si è creata questa opportunità e sicuramente, ecco, è un'occasione, una grande occasione, non deve mettersi più pressione di quella che già c'è, perché comunque insomma, ecco, diciamo che una parte di tabellone aperta, quella lì, può arrivare chiunque in semifinale.
Sono andati fuori Medvedev e Fritz.
Sì, certo.
Medvedev e Fritz
4 e 5.
E possiamo dire anche che è un po' sbilanciata la parte alta con quella bassa, perché hai anticipato prima tu Djokovic, Alcaraz, per chi vince probabilmente con Zverev, insomma, ecco, che è favorito con Paul. Insomma, ecco, una grande occasione per Lorenzo, però insomma, ecco, quando si arriva agli ottavi di finale io credo che tutti quanti abbiano le stesse possibilità, tolti Sinner e insomma, ecco, i giocatori che già hanno vinto gli
Slam. Ma che Sinner hai visto fin qui? Poi ci salutiamo.
Ma Sinner, il Sinner giusto se vogliamo, perché insomma, ecco, tre partite gestite bene, ha perso un set ma arriva bene, poi nei momenti, nelle partite più importanti il livello sale automaticamente, insomma, ecco, non si può pensare che Sinner possa, ricordiamo gli ultimi US Open, la prima partita con McDonald, insomma, ecco, ci sono delle situazioni dove esprime il miglior tennis, e quando sale il livello, tipo Rune, i giocatori che incontrerà sicuramente vedremo un altro Sinner. Una cosa sola, ecco, io non capisco in uno Slam così mettere Djokovic, testa di serie numero 7, è vero che la classifica è numero 7, ma un giocatore che ha vinto 10 volte, ha vinto 22 Slam, 24 Slam, io non capisco come non si faccia a mettere nei primi 4 o 5, perché,
sì.
Perché ecco, un quarto di finale, quella vale,
diciamo,
una semifinale, ma
bizzarro, sì, no, hai ragione. Grazie Stefano. Buona nottata, buona nottata anche a te Giovanni. Ciao.
Buonanotte a tutti alle 4, ci sono tutti e due. Tutti.
Ciao Giovanni Capuano, io ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronato prima, Filippo Oreggi poi in regia. Ci sentiamo tutti convocati domani alle 2. Ciao.
Sono stanco. Fai andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Salute.